Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Settembre, sono le 17.01. Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati ad Ora di Punta da Maddalena Carlino. Un saluto anche da parte della nostra squadra. Ilenia Daniello alla regia, Silvio Garbini allo streaming. Parte della nostra squadra perché il resto della redazione è a Bologna per la Festa Nazionale dell'Unità, con cui ci collegheremo nel corso della nostra puntata. Ma parliamo di scuola. Oggi c'è stata la prima campanella. 90.000 bambini e ragazzi altoatesini hanno fatto da apripista in tutta Italia per il nuovo anno scolastico, il terzo dell'era Covid. L'inizio dell'anno 2021-2022 sarà all'insegna della mascherina per tutti e del Green Pass per il personale docente, ma sarà anche l'anno, secondo molti, del giudizio sul sistema scolastico italiano, come ha reagito alla pandemia. E ne parleremo nel corso della puntata con Alessandra Migliozzi, capo ufficio stampa MIUR. Ben ritrovata, Alessandra.
Buon pomeriggio.
Allora, dicevamo, in questi ultimi anni il giudizio sulla reattività della scuola italiana al Covid, alle restrizioni, anche alle misure di contenimento, possiamo dire che è stato spesso semplificato nella dicotomia DAD-non-DAD. Pensi che questo terzo anno di scuola dell'epoca Covid possa imprimere un cambio di passo rispetto agli anni precedenti?
Io penso che in realtà ci sia stato già un cambio di passo molto forte nella scuola. Come si dice sempre, il tempo è galantuomo in qualche misura, e dunque secondo me, con un'analisi anche meno frenetica, perché quando si vive un evento storico lo stiamo imparando, insomma l'abbiamo imparato forse anche ormai 20 anni fa, nel 2001, quando abbiamo vissuto le Torri Gemelle, di cui fra poco cade l'anniversario. Si è talmente travolti dalle immagini, dall'accaduto, da quanto sta succedendo, una sorta di fiume in piena che stravolge e coinvolge tutti, per cui in quel momento si hanno reazioni compulsive. Secondo me fra qualche tempo tratteremo un po' meglio anche la stessa DAD, che è stata molto demonizzata perché alcuni aspetti certamente non hanno, però bisogna andare un po' a scavare dietro, e in questo dietro le quinte, come ho provato appunto a fare in questi mesi, se si va a guardare nelle storie degli studenti, dei docenti, dei dirigenti scolastici, c'è un sentimento universale un po' di riscatto. Quindi la scuola si è un po' messa in cammino verso dove? Verso un futuro in cui ci sono delle consapevolezze, per esempio tutti sono consapevoli del fatto che serva una formazione costante del personale. Verrebbe da dire, perché prima non lo si sapeva, ma questo fatto contingente in qualche modo ha portato un'accelerazione nella formazione, ad esempio sul digitale. Quindi se c'erano magari gli strumenti a volte non c'era la sapienza o il modo di poterli utilizzare, questa accelerazione forse ha anche un po' rimesso in moto una sorta di orgoglio proprio della comunità scolastica, che ora vuole assolutamente capitalizzare, archiviare alcuni aspetti ma portarne avanti degli altri, sicuramente sul piano dell'innovazione.
Effettivamente quello che hai detto è vero, sono state messe in moto delle energie importanti, e tu diciamo che hai raccolto in una sorta di diario collettivo quelle che sono state le esperienze vissute in molte scuole attraverso le voci dei protagonisti. Questo libro si chiama La scuola non si ferma e racconta sostanzialmente la voce di chi ha vissuto la didattica a distanza, questa nuova scuola anche a distanza, con tutte le difficoltà del caso, ma anche con grande inventiva, come insomma sappiamo essere noi italiani sempre geniali in questi frangenti. Abbiamo messo in moto, come dicevamo, delle energie nascoste che però c'erano e che hanno portato anche dei buoni frutti. Che cos'è che ti ha colpito e perché hai pensato fosse importante, ecco, fare questa istantanea di queste testimonianze?
Ma quello che mi ha colpito, e io avevo certamente una sorta di osservatorio privilegiato perché lavorando dentro al Ministero, ma nel luogo in qualche modo deputato a raccontare all'esterno ciò che stava accadendo nel Ministero stesso, nel governo per gli aspetti scolastici e nelle scuole, ho potuto intercettare il lavoro vivo delle scuole in un momento in cui ovviamente erano chiuse di fatto, quindi potevi solo parlare con loro, con i dirigenti, con gli insegnanti. Mi ha colpito la capacità di reazione rispetto a tanti altri settori di cui forse si è parlato meno. Credo che la scuola insieme alla sanità abbiano veramente dimostrato di essere i nostri insegnanti e i dirigenti scolastici, tutto il personale, una sorta di corpo vivo fatto di professionisti che nel bene e nel male, con luci e ombre come succede sempre, perché siamo umani direi, ha veramente un minuto dopo, diciamo, aver avuto una notizia che era terribile per tutti, perché chiudere la scuola significa in qualche modo toccare una cosa preziosissima. La stessa ministra di allora, la ministra Lucia Azzolina, ha detto sempre, ha dichiarato che è stato uno degli atti più difficili da ministra, dover comunicare la chiusura delle scuole. Ho visto però in loro una sorta di come dire, quasi uno switch vero e proprio, quasi come un interruttore, che un minuto è andato in off perché si diceva bisogna chiudere, ma il minuto dopo è riandato in on perché però non possiamo abbandonare gli studenti, la scuola è costituzionalmente garantita, quindi dobbiamo garantirla, perciò ci riorganizziamo. Questa energia si è messa in moto nei modi più disparati, per cui non è stata uniforme, ma nella sua non uniformità ha poi permesso di trovare tante strade che ora sono diventate patrimonio delle singole scuole.
E ci sono state delle esperienze in particolare che ti hanno colpito più delle altre? Non, naturalmente non è una preferenza che può raccontare l'intero sistema paese, ma so che insomma tu hai raccolto testimonianze che vanno da Bergamo a Palermo. C'è qualche cosa, diciamo, che vuoi condividere con noi, con i nostri radioascoltatori?
Ma sicuramente il libro è diviso in tre parti, per chi vorrà e avrà la pazienza di leggerlo. La prima parte e la terza credo siano quelle più importanti, perché sono da un lato le scuole che testimoniano, dall'altro i ragazzi che parlano, gli studenti che spesso sono quelli che hanno meno voce. Tra le testimonianze delle scuole sicuramente quella di Bergamo mi ha molto colpito, perché la dirigente Maria Modeo, che parla e racconta la sua storia, non solo deve dare la notizia della chiusura con largo anticipo, perché come sapete le zone rosse sono venute prima del lockdown generale, quindi già a fine febbraio le scuole lì chiudevano, ma soprattutto lei mi ha raccontato di come quotidianamente poi come capo di istituto si è comunque dovuto andare a scuola. Immaginate un dirigente scolastico in una scuola vuota, senza campanelle, con i corridoi completamente deserti, che entra, il tutto mentre la sua scuola di fatto si trova davanti a un centro Covid, quindi ad un certo punto, ci ricordiamo tutti le immagini che purtroppo sono arrivate da Bergamo, è una scuola di fronte alla quale sfilano le ambulanze, e quindi sostanzialmente c'è un sentimento anche molto forte, personale, e sfidare tutto questo per portare avanti il proprio istituto, seppur a distanza, una sorta di veramente comandante da solo al timone. Altra storia che mi ha colpito, se vado nell'altra parte del libro, quella dei ragazzi, loro hanno, come dire, tutti, mi hanno tutti raccontato sostanzialmente del loro sentimento. Immaginate, ricordiamoci noi adulti di averli additati spesso come degli untori, come quelli irresponsabili che volevano solo fare di aperitivi, ma loro mi raccontano delle foto che non faranno mai, che è un dettaglio che mi ha molto colpito. Sono una mamma, quindi sentire ragazzi di 18 anni che mi dicono: vede dottoressa, io non avrò mai la foto del mio compleanno dei 18 anni, io non l'ho potuto festeggiare, non avrò mai la gita dell'ultimo anno di scuola perché non ci sono potuto andare e nessuno me la potrà ridare. Ora la mia vita va avanti, vado da un'altra parte, vado a lavorare, vado all'università, vado a fare altro. Quindi ricordi io non li avrò, mi sono stati tolti dal Covid e spesso il mondo adulto non se n'è accorto.
Sicuramente poi c'è quella fase di vita tra i 16 e i 18 anni che è stata importante per tutti quanti noi, e naturalmente lo è per i ragazzi di oggi. Vivere quell'età in questo contesto è assolutamente complicato e probabilmente gli adulti non riescono a comprenderlo fino in fondo. Parliamo ancora di didattica digitale, perché naturalmente oltre tutte le esperienze virtuose c'è anche una parte di paese che ha fatto la didattica digitale proponendo semplicemente quello che avveniva in aula, ma solo online, in video call. Quando è successo questo, naturalmente non tutto è funzionato al meglio, e soprattutto le differenze che hanno pesato per i contesti socio-economici e culturali più sfavorevoli. Ecco, negli anni scorsi possiamo utilizzare, insomma, tra virgolette, la scusa: non eravamo pronti, non eravamo preparati. Quest'anno invece non possiamo essere presi alla sprovvista.
Io credo che appunto dovremmo fare i conti con tutto questo nei giusti tempi. In realtà nessuno è veramente preso alla sprovvista, nel senso che ormai siamo di fronte a come dire, un anno, quello che ci aspetta, con un anno di esperienza, purtroppo devo dire, perché nessuno avrebbe mai voluto affrontare il Covid alle spalle, e quindi c'è, come dire, un pregresso, un punto da cui ripartire. Ci sono delle differenze, e ovviamente non devo enuclearle io, ma le ha bene enucleate il ministro competente, e cioè queste differenze partono da un piano vaccinale che prima non c'era, da uno sguardo oltre l'emergenza che il vaccino ci consente di avere. E le scuole, come abbiamo già detto, hanno avuto risorse, quindi molti soldi, per essere così, per utilizzare termini molto concreti, con i decreti per l'emergenza, quindi per tutte le misure che riguardano la sicurezza. Ora credo che la vera sfida, come poi non lo dico io ma lo dicono le stesse storie che ho raccontato e i protagonisti di queste storie, è guardare oltre, e per cui pensare anche alla scuola così come dobbiamo immaginarla, non solo oltre l'emergenza nel senso fuori dal Covid, perché tutti ci auguriamo che questo finisca non solo per la scuola ma per tutti i paesi e per tutto il mondo, perché è una specie di incubo quello che stiamo vivendo, ma che guardi poi alla scuola che vuole essere, perché come sapete la scuola è un meccanismo ipercomplesso. Abbiamo 800.000 insegnanti in Italia, 1 milione di dipendenti in tutto considerando anche gli altri, ci sono 8 milioni di studenti, cioè è veramente un sistema vasto e complesso, però ha bisogno di tempi lunghi anche per attuare modifiche, per introiettare riforme, per fare cambiamenti e passi in avanti. Adesso c'è voglia di farlo, bisogna intercettare questa voglia e portarla un passo appunto più avanti.
Parliamo a questo punto anche dell'aspetto più sanitario della ripartenza della scuola: Green Pass, le misure di sicurezza, il controllo dei docenti e del personale ATA. In molti denunciano ancora confusione a meno di una settimana dalla ripresa, diciamo così, complessiva della scuola. C'è qualche novità su questo fronte?
Queste sono cose che ovviamente spetta al ministro raccontare. Diciamo che il Ministero dell'Istruzione, come ha detto appunto anche il ministro Bianchi questa mattina in radio, ha fatto tutte le operazioni che doveva sotto il profilo delle assunzioni in ruolo, delle supplenze, e questa credo che sia un'ottima notizia, stando qui da qualche anno. Devo dire che effettivamente quest'anno le procedure sono molto molto anticipate nei tempi, e questo penso possa essere una garanzia anche per noi genitori. Ovviamente, come dicevo prima, la scuola è un sistema complesso, qualche rivolo, come dire, di problematica c'è e ci sarà sempre, perché veramente i numeri sono enormi, però ecco, diciamo, si è lavorato molto. Poi dopodiché bisogna anche ognuno per la propria parte fare la propria parte, perdonatemi il giro di parole, perché la scuola non riguarda solo il Ministero dell'Istruzione ma riguarda l'intero paese, quindi anche noi genitori in qualche misura, quindi dobbiamo rispettare le regole, rispettare così come ci vengono date fuori dalle scuole, evitare gli assembramenti, più tutti siamo responsabili più ovviamente il sistema è protetto.
Ad una settimana dal suono della campanella ci sono ancora dei nodi da sciogliere, come per esempio quello dei mezzi pubblici, il sovraffollamento naturalmente è qualche cosa che può trasformare la ripartenza della scuola in un castello di carte a favore di vento. Quanto è importante, diciamo, la collaborazione, come dicevi tu, anche da parte delle famiglie e anche da parte degli altri settori della società?
Ma io non credo che, diciamo, che siamo in una situazione di castello di carte a favore di venti. Io credo che anche su quel fronte si sia lavorato molto, poi ovviamente ogni ministero ha le sue competenze, quindi non posso parlare per i colleghi, posso dire che ho visto tantissime riunioni in cui ognuno si è dato da fare e ha cercato di mettere in campo le proprie carte, le proprie soluzioni. Poi ripeto, il sistema è tutto di una grande, ci sono di mezzo anche gli enti locali che vanno dalle regioni, che sono enti territoriali più ampi, passando per i comuni, le province, perché forse non tutti sanno che poi la scuola è un grande contenitore, edificio, appartiene all'ente locale, l'ente locale si occupa di tutto ciò che è la manutenzione, anche del trasporto che gira intorno alle scuole, ma non solo, del trasporto in generale, per cui ogni casella deve andare al suo posto. Questo, ripeto, mi fa dire che è stato fatto tanto lavoro, che però se ci sono problemi ci sono anche dei tavoli e dei luoghi dove vanno risolti. Tanti nodi da sciogliere sinceramente non mi pare che ci siano, perché si arrivava un po' attrezzati avendo fatto già l'esperienza dello scorso anno. Adesso si tratta, come dire, di cominciare a camminare, poi i problemi si risolvono anche strada facendo, nella dimensione in cui bisogna anche un po' arrivarci, cioè lanciare tanti gridi, tante grida d'allarme prima forse non è utilissimo, bisogna avere anche la serenità di poter lavorare e di poter risolvere ai tavoli giusti i problemi che si creano di volta in volta.
Assolutamente, e sappiamo che la scuola è un settore che emotivamente ci investe in maniera particolare, allora vorrei invitarti a fare una riflessione da giornalista, da operatrice anche della comunicazione, su come la scuola viene raccontata spesso nei mezzi di comunicazione, nelle TV, nei media, nei giornali, nelle radio. Ecco, ti invito, diciamo così, a fare un appello sotto questo punto di vista. Che accortezza dobbiamo avere quando parliamo di scuola?
Ma secondo me quello di sollecitare sempre un dibattito positivo, che non significa parlare bene dei governi, dei ministri, perché spesso le cose vengono confuse, sicuramente sollevare problemi, però anche dare tanto spazio per non demotivare la scuola e per non rendere anche, diciamo, il pubblico, l'utenza aggressiva nei confronti del sistema scolastico, dare proprio luce alle positività, dove per dare luce alle positività non intendo trovare quelle storie che a volte sono quasi, passatemi il termine, un po' melense o sembrano dei piccoli miracoli in una landa vasta e desolata, ma nella quotidianità veramente si fa tanto, e soprattutto imparare a considerare la scuola come una, diciamo, una delle comunità di professionisti. Cioè non sono gli insegnanti, per quanto mi riguarda sono assimilabili a degli eroi per certi aspetti, perché hanno veramente una responsabilità enorme, però sono soprattutto dei professionisti, si laureano, si formano, si diplomano, si specializzano, cioè fanno un percorso molto complesso, spesso complesso, molto più complesso di quello di altri professionisti. A volte c'è un po' l'idea che si tratti la scuola come una piccola cenerentola da accarezzare ogni tanto sulla testa, perché ci fa un po' tenerezza, sperando che poi, come dire, trovi il suo principe, a volte sì, a volte no, quindi come una favola col finale un po' così, una favola un po' triste col finale imprevedibile. In realtà bisogna anche saperci guardare dentro. La scuola è cambiata tanto negli ultimi 10 anni, è una scuola in crescita, è una scuola che ha voglia di fare, ci sono problemi storici che spetta ovviamente alla politica risolvere, però anche secondo me creare proprio un, come dire, una narrazione culturale diversa intorno alla scuola, che possa poi farla crescere come sistema importante per il paese.
Allora, io ringrazio Alessandra Migliozzi per questo racconto, anche perché sicuramente lei è stata una delle voci che negli ultimi anni ha partecipato, ha contribuito a cambiare il racconto della scuola, e quindi ti ringraziamo Alessandra per questo, e naturalmente invito tutti quanti a seguire il tuo lavoro e anche a leggere il libro con tutte queste belle testimonianze. Grazie molte.
Grazie mille, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandra, e noi siamo in collegamento con la Festa Nazionale dell'Unità di Bologna con Cristiano Bucchi. Ciao Cristiano.
Sì, ciao Maddalena, un saluto ai nostri ascoltatori, ancora in diretta dal Parco Nord dopo questo fine settimana. Di solito non ci si sente in diretta il sabato e la domenica, che poi sono giornate sempre molto molto importanti, e a livello di partecipazione del pubblico, tantissima gente è passata nel corso del weekend qui alla Festa Nazionale dell'Unità, e anche molti ospiti. Allora, prima di arrivare appunto agli ospiti di questo fine settimana, io però vi vorrei dare il programma odierno, un programma molto importante. Mi ricollego a quello che stavate discutendo fino a qualche istante fa, perché oggi si parlerà molto anche di università e di ricerca, però andiamo con ordine. Inizieremo alle 18 qui nella sala Nil Deiotti, parlando di cittadinanza digitale. Sarà presente il ministro Vittorio Colao, ricordo, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Ci sarà Luca De Biase, Gisella Finocchiaro e Antonio Nicita. A seguire alle 19.15 si parlerà di università e di ricerca con la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, con Maria Cristina Messa, Rosa Maria Di Giorgi e Jacopo Meglio. Infine alle 21.45 il titolo del dibattito è Viaggio nel PD, con una conversazione tra Irene Tinagli e Lucia Annunziata. Allora, ti dicevo che il fine settimana è stato un fine settimana importante, molti gli ospiti che si sono alternati qui sul palco della Sala Grande, della Sala Nil Deiotti. Tra loro c'è stato anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che noi siamo riusciti ad avvicinare e a portare naturalmente a Radio Immagine. Con lui abbiamo parlato innanzitutto di Afghanistan, ma anche più in generale di quelle che sono le sfide che attendono l'Europa. Allora sentiamo che cosa il presidente del Parlamento europeo ha risposto alle nostre domande.
Benvenuto al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ben trovato. Allora Sassoli, parliamo di Europa, un'Europa che durante l'emergenza Covid si era ritrovata alla grande, poi c'è stato l'importantissimo lavoro sul PNRR e poi c'è stato questo disimpegno dall'Afghanistan che ha riproposto alcune lacune. Lei come vede la situazione?
Ma non è che tutti un anno e mezzo fa erano pronti a dire l'Europa ce la farà, esprimerà solidarietà, invece siamo riusciti con alcuni meccanismi e soprattutto con una contingenza difficile a superare alcune difficoltà. Abbiamo parlato per un anno e mezzo di economia, di finanza e di ripresa, perché vogliamo che tutti gli strumenti vengano impiegati per dare lavoro, per non lasciare indietro nessuno. Adesso naturalmente la nuova contingenza ci impone di discutere di sicurezza, difesa e immigrazione. Io credo che le convenienze dei 27 paesi siano più forti dei contrasti che in questo momento molti governi stanno mettendo sul tavolo. E sono sicuro che le convenienze ad avere politiche comuni per affrontare il tema della sicurezza, della difesa comune e dell'immigrazione sia così forte che mi fa pensare che ce la faremo anche su questo versante. L'Europa si costruisce affrontando le crisi e credo che questo sia da sempre il motore della integrazione europea.
Sassoli, per affrontare una crisi spesso serve la velocità poi, no? Lei ha detto recentemente: io mi batterò per il superamento del voto a maggioranza. Questo è un tema che sarà sempre più centrale, immagino, no? All'interno della discussione.
La crisi del Covid ci dice dove siamo forti e dove siamo deboli. E ad esempio ci dice che il meccanismo democratico europeo deve essere all'altezza delle necessità delle nostre opinioni pubbliche. Come può funzionare, come possiamo far innamorare i cittadini di una democrazia che blocca, che si blocca, in cui vale il diritto di veto, in cui vale l'unanimità? Questo significa rinviare i problemi. Ecco perché il meccanismo democratico europeo deve essere riformato. In questo la conferenza sul futuro dell'Europa può essere l'occasione giusta.
Quanto è lontano il raggiungimento di una comune difesa europea? Lei ha fatto anche un pronostico, ha detto: mi auguro che entro il primo semestre del 2022 si arrivi a questo.
Ma io
vedo ottimista?
Io sono ottimista perché vedo da parte di alcuni paesi muoversi qualcosa. Erano paesi che magari fino a ieri non ne volevano sentir parlare, oggi capiscono che abbiamo bisogno ad esempio di una forza di intervento rapido con comando europeo, che abbiamo la necessità di integrare i nostri bilanci nazionali dei 27 paesi che costituiscono la seconda spesa militare del mondo ma non costituiscono il secondo esercito del mondo, e questi bilanci devono marciare insieme, devono lavorare insieme. Qui non si tratta di buttare alle ortiche le nostre divise ma di far lavorare insieme i nostri sistemi di difesa.
Ultima domanda, Sassoli, qualche ora fa qui dal palco della Festa Nazionale dell'Unità il commissario Gentiloni ha ricordato sì lo straordinario risultato della campagna vaccinale in Italia con oltre l'80% della popolazione vaccinata, ha ricordato anche però come l'Europa si stia impegnando nei confronti dei paesi poveri, no? Ha detto: noi abbiamo donato oltre 600 milioni di dosi. Si può fare di più, perché lì resta un grande problema.
Certo che possiamo fare di più, ma noi abbiamo dall'inizio dell'anno, ormai sono molti mesi, destinato il 40% dei vaccini, dei nostri vaccini, ai paesi a basso e a medio reddito, ai paesi che non ce la possono fare. Siamo stati gli unici, anzi se Stati Uniti e le altre potenze avessero aperto le loro frontiere, avessero fatto la stessa cosa che ha fatto l'Europa, saremmo tutti più sicuri, perché ricordiamocelo, non basta mettere in sicurezza un paese o l'Europa, dobbiamo vaccinare il mondo.
Presidente Sassoli, grazie, a presto.
Grazie, buon lavoro.
E allora, così l'avete sentito, il Presidente del Parlamento europeo. Ieri ospite della festa, tra i tanti, è stata anche la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che è anche assessora al welfare, Elly Schlein. Ha partecipato a un dibattito dove si è parlato di diritti, di parità di genere, si è parlato di lavoro, di Europa, si è parlato naturalmente di Afghanistan e delle prossime amministrative. Bene, noi siamo riusciti a avvicinare Elly Schlein e con lei siamo partiti proprio dalla questione Afghanistan. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni.
Elly Schlein, benvenuta a Radio Immagina.
Grazie, bentrovati, ecco.
Eccoci qua. Allora, ricordo, vicepresidente Regione Emilia-Romagna, assessora al welfare, vogliamo iniziare parlando di Afghanistan. È un tema centrale qui alla festa dell'Unità di Bologna quest'anno. Lei ha detto che la sua regione è pronta a fare la propria parte per quanto riguarda, per esempio, il delicato tema dei corridoi umanitari. Vi aspettate naturalmente collaborazione da parte di tutte le regioni italiane e non soltanto, poi vedremo a livello europeo. La vede questa collaborazione oggi oppure no?
Ma sì, la regione sta già facendo la sua parte, nel senso che da subito abbiamo dato disponibilità, ci sono già circa 208 persone che abbiamo accolto per fare le quarantene all'arrivo, altre stanno arrivando tramite il canale del Ministero degli Interni, naturalmente, che hanno già fatto la quarantena altrove. Devo dire che ci ha fatto particolarmente piacere avere una disponibilità molto trasversale da parte dei sindaci e delle sindache del nostro territorio. Ci hanno scritto in tanti territori, anche di forze politiche diverse, per dare disponibilità sull'accoglienza di chi stava arrivando con il ponte aereo. Da subito poi, con il presidente Stefano Bonaccini, abbiamo fatto appello al governo e naturalmente anche alle istituzioni europee perché si aprissero veri e propri corridoi umanitari, perché naturalmente all'Italia va riconosciuto di essere il paese che forse è riuscito a portare via più persone, oltre 5.000, ma non dobbiamo dimenticare chi è ancora lì, soprattutto le condizioni di vita difficilissime che stanno avendo le donne, le cui anche proteste vengono, diciamo, nei modi più brutali fermate. Quindi non dimentichiamoci, continuiamo a tenere un faro acceso su quello che sta accadendo, continuiamo a sostenere le poche, devo dire, organizzazioni non governative che stanno rimanendo operative sul campo, da quelle dell'ONU, penso all'UNHCR, l'UNICEF, ma voglio dare una parola in particolare per Emergency, anche perché quest'anno, come sapete, abbiamo perso, purtroppo si è spento Gino Strada, e dobbiamo proseguire, come ha chiesto sua figlia Cecilia, dopo le lacrime, rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a fare ciò che ci ha indicato. Ecco, io credo che dobbiamo continuare a sostenere chi sul campo sta continuando difficilmente, in condizioni operative impossibili, a sostenere la popolazione afghana e fare la nostra parte accogliendo qui. Quindi la regione Emilia-Romagna lo sta facendo, lo continuerà a fare, lo vuole fare insieme al governo e alle altre regioni, chiaramente. E l'ultima cosa che aggiungo è che qualche giorno fa abbiamo chiuso un accordo con tutti gli atenei della regione per offrire anche percorsi formativi e di studio alle rifugiate e rifugiati che sono in arrivo in fuga dall'Afghanistan. Lo facciamo perché, per una piena accoglienza, non dimentichiamo che bisogna garantire anche una prospettiva di futuro.
Shalain, lei l'Europa l'ha conosciuta da vicino, lei è stata europarlamentare, no? Quindi ha avuto modo poi di sperimentare quella roba proprio anche sulla sua pelle. Lei ha capito che cosa deve cambiare? Perché quello è un altro dei temi che qui è stato discusso alla Festa Nazionale dell'Unità, penso all'intervento del professor Prodi, a quello che ha detto il commissario Gentiloni, ieri era qua il presidente Sassoli. Cosa c'è da cambiare in questa Europa oggi?
C'è da cambiare delle normative che sono sbagliate, punitive, sia verso i richiedenti asilo, che hanno un diritto di cercare la protezione internazionale in Europa, sia verso i paesi di primo arrivo, i paesi di confine come il nostro. La dico con una battuta: quanto saremmo facilitati oggi ad affrontare questa nuova sfida che riguarda chi fugge dall'Afghanistan se il Consiglio europeo, dove siedono tutti e 27 i governi europei, avesse approvato la riforma del regolamento di Dublino, che è l'ipocrisia originaria delle normative migratorie europee. Lo spiego in una frase che cos'è. Il regolamento di Dublino è quello strumento normativo che per ogni richiesta d'asilo presentata in tutta l'Unione Europea decide qual è il paese responsabile per esaminarla. Si basa su una serie di criteri, ma il più attuato è stato l'ultimo, il criterio del primo paese di accesso. Questo chiaramente ha messo più responsabilità sui paesi come l'Italia, come la Grecia, come la Spagna, che si trovano ai confini più caldi dell'Unione Europea. Ma nel 2017 una maggioranza molto larga del Parlamento Europeo ha approvato una riforma che invece avrebbe obbligato tutti i paesi europei a fare la propria parte sull'accoglienza, valorizzando anche i legami significativi che le persone che arrivano hanno già con i vari paesi europei, di studio, magari di un precedente soggiorno, ma anche familiari. Ecco, c'è un'altra Europa, l'abbiamo vista nell'approvazione di quella riforma. La cosa strana è che le stesse famiglie politiche e gli stessi paesi che al Parlamento europeo hanno trovato un compromesso alto per risolvere definitivamente la questione della solidarietà europea, al Consiglio purtroppo non sono mai riusciti a trovare un accordo. Questo è vergognoso, e i governi, rimpallandosi le responsabilità, continuano a non risolvere una questione che è vitale anche per la credibilità internazionale dell'Unione Europea.
Shalain, le chiedo un'ultima cosa. Guardando al voto per le amministrative del prossimo 3-4 di ottobre, ci siamo, insomma, mancano pochi giorni, lei è impegnata naturalmente in questa campagna elettorale, qui a Bologna il grande favorito sembra il candidato del centro-sinistra Matteo Lepore, lei da poche ore è stata anche a Roma e ha, come dire, espresso il proprio favore nei confronti del candidato del Partito Democratico Roberto Gualtieri, ne ha parlato come di una persona seria e competente, no? Ha detto è questo poi il valore aggiunto della politica. Mi dice lei che tipo di centrosinistra in mente, come lo vogliamo chiamare, questo nuovo campo progressista, come deve essere disegnato, delineato, lei che idea ha?
Io credo che noi abbiamo il dovere di guardare alle grandi sfide che riguardano il futuro e le responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni, e queste sfide principalmente sono due: il contrasto alle diseguaglianze di ogni tipo, e dentro ci metto il contrasto alla precarietà e allo sfruttamento del lavoro, che è un tema enorme nel nostro paese, ma anche il contrasto alle discriminazioni di genere, alle discriminazioni razziali, a quelle omo-bilesbo-transfobiche di cui abbiamo parlato proprio questa
lei
sera.
Lei ha detto
alla
che
festa,
per esempio, a Roma la sindaca Raggi ha fatto molto poco per le donne.
Beh, soprattutto sì, non si è voluto valorizzare, anzi si sono messi i bastoni tra le ruote alcuni spazi autonomi femministi che fanno un lavoro preziosissimo sul contrasto sia alla violenza di genere che alle discriminazioni e agli stereotipi di genere. Quindi senz'altro ieri abbiamo fatto con Roma Futura un'iniziativa che si chiamava proprio Roma Femminista, dando voce a questi spazi. Io credo che sia cambiato il tempo della politica, non è più il momento in cui noi, che la facciamo magari da un po', ci presentiamo alle persone per dire salve, siamo qui per rappresentarvi. È un momento in cui dobbiamo cercare di ritessere i fili dell'ascolto con quelle mobilitazioni sociali e ambientali che stanno già attraversando la nostra società, soprattutto tra i più giovani, e chiedere a loro di autorappresentarsi in un progetto comune. È quello che stiamo facendo a Bologna accanto a Matteo Lepore con la nostra lista di Coalizione Civica Coraggiosa.
Ma le Agorà potrebbero essere una risposta a tutto questo?
Io ho accettato volentieri di dare un contributo di idee sui temi a questo percorso delle Agorà. Me l'ha chiesto e lo ringrazio Enrico Letta. Devo dire che abbiamo bisogno di luoghi dove, al di là di quello che in questi anni ci ha divisi, proviamo a discutere su proposte concrete, trasformative, che possano migliorare la condizione di vita delle persone ma anche del pianeta. Stavo arrivando alla seconda grande sfida, è quella della transizione ecologica. Allora, se mi chiede qual è il centrosinistra che immagino io immagino un campo progressista, ecologista e femminista insieme, perché credo che queste tre declinazioni intreccino le sfide cruciali per costruire un domani migliore per chi verrà dopo di noi, e questo lo possiamo fare se i grandi partiti riescono in qualche modo a superare delle ambiguità che hanno avuto in passato su questi temi, e se le piccole forze della sinistra ecologista, a cui appartengo anch'io, riescono a superare questa grande frammentazione che ci fa molto male. Ecco, quindi uno sforzo condiviso e plurale per cercare di scrivere insieme una pagina nuova che coniughi giustizia sociale e ambientale. In questo modo, parlando dei veri problemi delle persone, ecco, riusciremo forse a riguadagnare la loro fiducia e anche essere competitivi contro le destre che dovremo sfidare presto alle elezioni politiche.
Era la vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Eli Schlein, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
E allora, di nuovo in diretta qui da Bologna, dalla Festa Nazionale dell'Unità. Questa era appunto la voce della vicepresidente della Regione Emilia Romagna, l'avete sentita. Vi ricordo, prima Maddalena di restituirti la linea, alle 18 l'incontro sul tema cittadinanza digitale con, fra gli altri, il ministro dell'innovazione tecnologica e transizione digitale Vittorio Colao, a seguire alle 19:15 Università e Ricerca con Maria Chiara Carrozza, Maria Cristina Messa, Rosa Maria Di Giorgio e Jacopo Melio, infine 21:45 Viaggio nel PD, una conversazione tra Irene Tinagli e Lucia Annunziata. Direi che è tutto per questo pomeriggio. Maddalena, ti restituisco la linea.
Grazie davvero Cristiano. Noi proseguiamo parlando ancora di scuola, perché ci ha raggiunto ai nostri microfoni Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio. Ben ritrovato a Radio Immagina.
Grazie dell'invito.
Oggi, dicevamo, c'è stata la prima campanella, 90.000 bambini e ragazzi altoatesini hanno fatto da apripista in tutta Italia. Il 13, diciamo, si partirà nelle altre regioni, nella maggior parte delle altre regioni, ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Quali sono i principali?
Ma i principali, parliamo sempre di profilassi dal punto di vista igienico, perché poi c'è una profilassi, come la definisco io, educativa, che è molto più complessa. Il primo nodo da sciogliere è quando sarà pronta la piattaforma che il Ministero ci dovrebbe mandare per sapere chi ha il Green Pass e chi non ha il Green Pass, perché noi sappiamo che in base ad una norma che io apprezzo e condivido, chi non ha il Green Pass, impiegato, bidello, tecnico, insegnante, non può entrare a scuola. scuola. Però adesso come adesso il controllo viene fatto con un'app C19 che è stata mandata dal Ministero, che è come quella che hanno i ristoratori, vale a dire si vede sul tablet o sul telefonino se sul telefonino della persona che entra a scuola risulta il Green Pass. Però questo è possibile, è stato possibile farlo adesso in questi primi giorni di scuola, tranne Bolzano che ha cominciato con gli studenti, perché non c'erano molte persone, c'erano gli impiegati e c'erano i professori che facevano nelle scuole superiori gli esami di riparazione. Ma dal 13 di settembre, in alcune regioni anche dopo, quando ci saranno per esempio 50 classi che entrano la mattina alle 8 e ci saranno quindi 50 docenti che devono entrare, se non avremo questa piattaforma che è stata, diciamo così, promessa da molto tempo, noi l'abbiamo chiesta dai primi di agosto, diventerà tutto molto più faticoso e quindi rischiamo di cominciare molto tardi. Adesso come adesso la piattaforma non abbiamo, a pochi giorni di inizio dall'inizio dell'anno scolastico dovremmo anche impratichire il personale di segreteria, quindi la stiamo aspettando con molta, diciamo così, ansia professionale. Questo è un primo elemento, ma ce ne sono altri di cui poi voglio parlare.
Immagino lei faccia riferimento alle classi pollaio e anche alla questione dei mezzi di trasporto.
Esatto, per quanto riguarda le classi pollaio è evidente che in un anno e mezzo di pandemia non è che si potessero costruire centinaia o migliaia di scuole, perché c'è stata una negligenza, usiamo dei termini molto netti, da parte delle istituzioni politiche degli ultimi 30 anni, che è veramente diciamo così che lascia perplessi. Cioè, in poche parole, si sapeva che c'erano classi con 28, 30, in qualche caso 32 alunni per una serie di norme, alcune delle quali fatte veramente dal centrodestra di tipo negativo, e non si è però intervenuti, anche adesso non si è intervenuti, perché si potrebbero anche ridurre le classi pollaio, il governo non ci metterebbe nulla a dire non bisogna superare i 22-23 alunni per classe, che sarà, tra l'altro sarebbe una misura parametrica ideale dal punto di vista proprio educativo, ci sarebbero naturalmente molti insegnanti in più, ma questo non sarebbe un grave problema perché ci sono i fondi del PNRR. Il problema è i locali, perché avendo anche qualche migliaio di classi in più, dove li mettiamo questi insegnanti in più e questi studenti che stanno in classi, diciamo, con un numero armonico? Il problema è proprio questo, non sappiamo dove metterli. Nel frattempo, in questo anno e mezzo, abbiamo anche sollecitato molto spesso gli enti locali, soprattutto, io vivo a Roma, soprattutto a Roma, ma molti enti locali, mi dispiace dirlo, soprattutto nel centro-sud, non hanno brillato. A Roma, per esempio, chi è che ha brillato, e ne siamo molto grati, è il vicariato, che ha messo a disposizione molte aule nelle parrocchie, ma non si può andare avanti solamente con una istituzione, sia pure così generosa come il vicariato. Io mi aspetto che in una democrazia siano le istituzioni preposte a intervenire, purtroppo questo non è stato.
Dicevamo anche in apertura di puntata, e questo sarà il terzo anno di scuola in epoca Covid, mentre negli anni precedenti, diciamo, si poteva portare avanti diciamo la scusa, utilizziamo un tra virgolette, del siamo impreparati, non ce l'aspettavamo, quest'anno molti sostengono un anno di svolta. Secondo lei sarà così?
Ma non lo so se sarà un anno di svolta, perché dal punto di vista mio, proprio di persona che è attento soprattutto a quello che si chiamerebbe il core business della scuola, secondo me il core business della scuola diciamo non è neppure la profilassi igienica, sia pure importantissima in questo momento, la formazione dei nostri studenti, e da questo punto di vista io non vedo grandissime prospettive. Non ci sono state negli anni pre-pandemia riforma della scuola media, che è un po' l'anello debole del sistema scolastico italiano, riforma degli istituti tecnici e professionali che richiederebbero veramente una lungimiranza diciamo così operativa da parte degli studiosi, da parte delle istituzioni, e non ci vedo moltissimo. Per esempio, facciamo anche un altro esempio, adesso probabilmente in diverse occasioni, Dio non voglia, ma sappiamo che dobbiamo prepararci, si dovrà ricorrere alla didattica a distanza, speriamo non tante come all'epoca del lockdown. Ricorrere alla didattica a distanza adesso non è neppure un problema di tablet, connessioni e così via, perché nel frattempo sono state fornite in maniera benemerita da parte del governo e delle istituzioni alle scuole e agli studenti. Il problema è: i nostri insegnanti sono stati preparati, formati a utilizzare un pezzo di plastica, permettetemi queste espressioni un po' grevi, che colloquia con tanti pezzi di plastica che hanno i nostri studenti davanti? No, non c'è stata una formazione, d'altronde gli insegnanti non sono stati formati in questo senso. Allora noi ci saremmo aspettati anzitutto, e ci aspetteremo, una formazione a tappeto degli insegnanti, ma non per fare gli smanettoni, come si dice a Roma. A fare gli smanettoni non siamo capaci tutti, me compreso, che insegnavo latino e greco prima di fare preside. Il problema è: sappiamo utilizzare lo strumento telematico in maniera intelligente? Faccio subito un esempio, ci sto scrivendo anche un piccolo saggio, cioè nelle scuole c'è il cosiddetto, io l'ho chiamato documentarista telematico, abbiamo il referente Covid, il referente bullismo, il referente digitale, ma il documentarista telematico secondo me è quella persona, quelle persone, più persone dediche, che si dedichino solo a questo naturalmente, non nei ritagli di tempo facendo l'insegnante che corre fra una classe e l'altra, che prepara tutti i materiali telematici che poi l'insegnante curricolare farà, utilizzerà per la sua lezione quando ci sarà la didattica a distanza, e io aggiungo anche superato il Covid, quando noi dovremo utilizzare anche la telematica in futuro. Faccio un esempio: sono un insegnante di fisica, io non posso stare 1 o 2 ore a parlare a questo pezzo di plastica, ripeto, della fisica e basta. Dovrei poter dire adesso, ragazzi, dopo una spiegazione sommaria oppure circostanziata, dirò adesso, ragazzi, noi vediamo il documentario della BBC su questo tipo di argomento, oppure vi faccio vedere queste slide, vi faccio vedere questa fotografia di, non so, Palo Alto, l'esplosione della prima bomba atomica negli Stati Uniti. Ecco, queste cose le stiamo dicendo da un po' di tempo, gli insegnanti se l'aspettano, è stato fatto nulla? E mi dispiace dirlo, no, si fa solamente in quelle scuole in cui gli insegnanti con molta buona volontà si offrono per rendere appunto la lezione più agevole, più diciamo motivante per gli studenti.
Diciamo che sul territorio nazionale ci sono stati molti casi virtuosi, però in molti altri casi invece la didattica digitale ha significato semplicemente portare online quello che si faceva in classe. Naturalmente, essendo il mezzo molto diverso, questo non ha funzionato come doveva. I dati Invalsi, vogliamo ricordarlo, hanno rilasciato un quadro preoccupante sulla preparazione dei nostri studenti, quindi questo naturalmente è una questione che va riproposta e viene riconosciuta anche dallo stesso Ministero.
Sì, beh, io ci tengo a dire però, come dicono anche diversi studiosi, che i dati Invalsi hanno presentato, diciamo, un'immagine un po' fosca che già conoscevamo in periodo pre-Covid, cioè il fatto che i nostri ragazzi, soprattutto nel sud, soprattutto in Sicilia e Sardegna, io ho un animo meridionalista come cultura, ma non voglio insultare nessuno, però voglio essere realistico nelle mie cose, che questi ragazzi siano meno preparati in matematica, in italiano, in lingue straniere e così via, lo sapevamo anche al periodo pre-Covid. Ci sono i dati dell'Invalsi, ci sono i dati dell'OCSE, ci sono moltissimi dati anche in precedenza, ripeto, all'esplosione della pandemia, e qua bisognerebbe che le istituzioni ogni tanto, invece di dedicarsi semplicemente a questo stillicidio di contenzioso giorno dopo giorno, che anche come cittadino mi lascia veramente perplesso, in qualche caso anche, posso dirlo, disgustato, bisognerebbe appunto pensare alle cosiddette giovani generazioni, e non basta fare una frase retorica, ci teniamo al futuro, bla 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 e così via, se poi non si danno, diciamo, delle gambe conseguenti a queste affermazioni. Gambe conseguenti vuol dire classi meno numerose, vuol dire insegnanti più preparati, vuol dire insegnanti che nello stesso tempo si dedichino anche all'organizzazione, quello che viene detto in termine tecnico, il management estremamente diffuso, essendo distaccati dalla classe, facendo un lavoro di ricerca. Cioè, queste cose le conosciamo da 20-30 anni, c'è tutta la letteratura scientifica, soprattutto anglosassone, che ce lo dica. Si è intervenuti mai in questo senso? Purtroppo no. Adesso col Covid ci si mette di fronte ad una realtà ancora più crudele del precedente.
E naturalmente bisognerà recuperare anche questi ritardi, tanto è stato fatto, ma tanto ancora bisognerà fare affinché le nuove generazioni siano preparate, perché ne va della salute della nostra società. Io ringrazio Mario Rusconi per essere stato qui con noi, grazie.
Grazie a tutti voi, grazie dell'invito, buonasera.
Ricordo che con noi c'è stata anche Alessandra Migliozzi, capo ufficio stampa del MIUR, e ci siamo collegati normalmente anche con la Festa Nazionale dell'Unità di Bologna. Ringrazio tutti voi per averci seguito e vi lascio con un po' di musica. Arrivederci.